Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tu hai mai sentito qualcuno dire: ma il Dio dall'Antico, del Vecchio Testamento è duro, cattivo, ma il Dio del Nuovo Testamento è buono, misericordioso? Avete mai sentito? Io tante volte. Si capisce che quella persona non ha letto la Bibbia. In realtà il Nuovo Testamento parla molto chiaramente dell'ira di Dio. E l'Antico Testamento parla molto chiaramente della compassione, la misericordia di Dio. E quindi uno che dice quello non capisce la Bibbia, proprio non capisce la Bibbia. Che brutto quando noi diciamo cose che non sappiamo su qualunque argomento. È orgoglio. No, no, quello non vale, ma sai, ma quando si parla delle cose di Dio, io leggo velocemente alcuni brani, alcuni, ci sono tanti altri, del Nuovo Testamento che parlano dell'ira di Dio. Giovanni 3, 36, leggo io velocemente: chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Cammina in questa vita e l'ira di Dio è sopra di lui, lo segue dovunque, non c'è scampo, aspettando il giudizio. Chi non si ravvede per credere in Gesù Cristo? Romani 1, 17 a 21. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede. Come sta scritto, il giusto vivrà per fede, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio l'ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato, ed è per questo che l'ira di Dio si rivela dal cielo. Romani 2 parla di chi ha visto la verità e parla del male, ma non si aggrappa a Cristo. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché in quel che giudichi l'altro, condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. O pensi forse, o uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Un tesoro di ira si accumula chi non si ravvede. Primo Tessalonicesi 2, 14, 16, parlando dei credenti gentili che erano stati perseguitati. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù, perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le medesime cose che essi hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti e hanno perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini, impedendoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Per colmare continuamente la misura dei loro peccati, ora l'ira su di loro è arrivata al culmine. L'ira di Dio è arrivata al culmine su queste persone. Terribile, terribile. In Apocalisse leggiamo molto dell'ira di Dio. Capitolo 6, l'ira di Dio comincia a cadere sulla terra e tutti gli uomini, grandi, piccoli, liberi, schiavi, tutti che non hanno Cristo, sono terrorizzati, ma non c'è scampo. Leggo capitolo 6. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Poi leggo vari brani in Apocalisse, ce ne sono tanti, leggo solo pochi. Apocalisse 15, 7, 16, 1, 16, 19, 19, 15. Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe di oro, piene dell'ira di Dio, che vive nei secoli dei secoli. Poi udì una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio. Apocalisse 16, 19. La grande città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero. E Dio si ricordò di Babilonia la grande per dare il calice del vino della sua furente ira. E poi Gesù è venuto sulla terra e con la spada della sua bocca, la parola di giudizio, dice, dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso piggerà il tino del vino del furente ira di Dio onnipotente. Allora, chi dice, Dio dell'Antico Testamento è cattivo, ma quello del Nuovo è tanto buono? Non hanno letto né l'uno né l'altro. Dio è pieno di ira verso il peccato. E chi non trova rifugio adesso, terribile, non è la parola, non esistono parole sufficienti per descrivere come sarà. Ricordate, abbiamo letto di tutti, cadono sotto le montagne, nelle caverne, cadeteci addosso, chi può resistere all'ira dell'agnello? Nessuno, nessuno. La cosa incredibile, quell'agnello che verrà per giudicare con ira, oggi salva. Quello stesso agnello che verrà con ira per giudicare, oggi salva. Lì sarà troppo tardi. Oggi c'è la salvezza. Oggi si può ravvedersi. Salvami! Oggi c'è la salvezza. Infatti voglio guardare nell'Antico Testamento. Certo, anche il Nuovo Testamento ne parla molto, ma voglio guardare solo nell'Antico Testamento brani, e ce ne sono tantissimi, ho scelto pochi, che parlano del cuore di Dio verso coloro che si umiliano davanti a Lui. Prima, più che leggere solo una spiegazione con un versetto, in Genesi 2, Dio aveva comandato ad Adamo, primo uomo, che aveva preparato per lui un mondo tutto buono, un ruolo meraviglioso, comunione con Dio e poi un giardino ancora più speciale, dando a lui un unico comandamento di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male in mezzo al giardino, perché un comandamento era un modo per Adamo di ricordare: Dio è il mio Dio, il mio creatore, voglio restare vicino a lui e lui è mio Dio, non siamo pari. Quindi certamente ubbidisco, perché lui è mio Dio, mi dà tutto. Invece in capitolo 3 arriva il serpente, la donna e c'era anche l'uomo, guardano il peccato per dire c'è di meglio di Dio. Dio non è il massimo, c'è meglio di Dio, vogliamo quel meglio. Hanno disubbidito, hanno ribellato contro Dio, mangiando il frutto. E Dio aveva detto, morirete quel giorno. Ma qui vedo il cuore di Dio, perché dovevo uccidere loro, invece, Genesi 3, 21, poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Come si fa una tunica di pelle? Si uccide un animale. Immagino due animali, uno a testa. Dio, anziché uccidere loro che doveva, ha ucciso degli animali per fare tuniche per loro, per coprire la loro nudità, la loro colpa. E quegli animali, i primi sacrifici, erano un simbolo del vero agnello di Dio, Gesù Cristo. E vedo il cuore di Dio. Ma perché non li hai punito? Questo è il cuore di Dio. Provvedeva una via di sacrificio. Poi, senza leggere i versetti, poi leggeremo vari brani, ma la legge che Dio ha dato a Mosè, aveva i 10 comandamenti e poi aveva tutti i comandamenti che erano parte di applicare quello alla vita. Solo che l'uomo ha troppo peccato nel cuore di mai ubbidire perfettamente ai comandamenti. L'uomo più buono cade nel peccato, ma Dio è perfettamente santo. Una minima caduta, un minimo peccato è già troppo. E quell'uomo deve essere separato da Dio per sempre. Ma nella stessa legge Dio ha stabilito i sacrifici. I sacrifici che erano simboli del vero sacrificio di Gesù Cristo. E Dio diceva, se tu riconosci il tuo peccato, che tu non riesci a seguire le leggi, devi, ma non riesci. E se tu vieni umilmente e dici, ho peccato contro di te, e poi con quel senso di colpa prendi questo animale, lo uccidi al posto tuo, io accetto quel sacrificio per pagare il tuo peccato, solo che non pagava. Era un simbolo del vero pagamento. Andava quel sacrificio, il debito andava sul conto di Gesù, che non era ancora venuto. In modo che quando Gesù è venuto, questo ne parla Romani 3, lì tutti quei peccati commessi nell'Antico Testamento, non da tutti, da coloro che si erano ravveduti, che hanno colpito la propria colpa, hanno chiesto perdono, tutti i loro peccati sono dati sul conto di Gesù e quando Gesù è andato sulla croce ha pagato quel debito. In più ha pagato il debito di tutti i peccati che sarebbero commessi nel futuro da quel punto da coloro che si ravvedono. E quindi la legge con i sacrifici di animali mostra il cuore di Dio, che è giusto. Devi punire il peccato, ama perdonare. E ha provveduto lui il modo. Adesso vi leggo 5, 6, 7 salmi che parlano del cuore di Dio. Lo scopo di questo sermone è semplice. È di darci occhi a vedere. Che nella nostra lettura possiamo leggere la Bibbia per vedere il cuore di Dio. Non solo leggere per memorizzare come se fosse per un esame, non come leggere per conoscere i comandamenti, ma per leggere per conoscere più Dio. Salmo 25,6: ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue misericordie, perché sono da sempre. Salmo 78,38: ma egli, Dio, che è misericordioso, perdonò la loro iniquità e non li distrusse. E molte volte trattenne la sua ira e non lasciò divampare il suo sdegno. Qui il salmista pensa alla misericordia di Dio negli anni passati. E Salmo 86, 15. Ma tu, o Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Un Dio misericordioso e pietoso, incredibile, lento all'ira. Arriva l'ira per chi non si ravvede. Ma Dio è misericordioso e pietoso. Poi 111:4. Egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. Questo è il cuore di Dio. Ama perdonare. Salmo 116:5. L'Eterno è pietoso e giusto. Il nostro Dio è misericordioso. E quindi avrei potuto riempire un'ora di versetti e brani dell'Antico Testamento che parlano di questo cuore di Dio. Dappertutto. È per quello che quando sento, oh Dio dell'Antico Testamento è duro, quello del Nuovo è misericordioso, dico, tu non conosci la Bibbia. Non conosci la Bibbia. Adesso ho scelto alcuni brani per andare un pochettino più a fondo, ma come dico, alcuni fra tanti, tanti, tanti. Isaia. Il libro di Isaia ci mostra moltissimo del cuore di Dio. E voglio leggere 3 brani in Isaia, potrei leggere decine di brani in Isaia. Leggo inizio con Isaia 53, che noi conosciamo bene, non leggo tutto, ma parla delle sofferenze che Cristo ha preso su di sé volontariamente per salvare un popolo peccaminoso. E in 53:6 leggiamo, noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Tutti, come pecore erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, non la via di Dio, facendo quello che a me sembra giusto. Ma secondo me questo va bene. Secondo me questo va bene. No, no, no. E cosa ha fatto l'Eterno Dio? Ha fatto ricadere su Gesù Cristo, suo figlio, l'iniquità di noi tutti i salvati. Incredibile. Non, cioè, come potevi Dio, che ama il figlio, far cadere su di Cristo l'iniquità di noi tutti, per arrivare al versetto 10? Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Poi parli di Cristo. Offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Cosa vuol dire piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire? Non esiste amore nell'universo paragonabile all'amore di Dio Padre per il Figlio. Allora, in che senso piacque all'Eterno di percuotere il figlio, di farlo soffrire? Perché voleva salvare i peccatori e sapeva che era l'unica via. E Dio voleva così tanto salvare i peccatori che ha percosso Gesù, lo ha fatto soffrire perché aveva caricato l'iniquità di noi su di lui. Come il cuore di Dio. Quanto è grave il peccato di disprezzare quel sacrificio? Quanto è grave di ignorare quel sacrificio? È peggio di qualsiasi peccato che uno può fare. Di non vedere il valore di quel sacrificio e di inginocchiarsi di io meritavo quello. E Gesù ha preso. Come il cuore di Dio per peccatori. Come il cuore di Dio. Nessun uomo nel mondo potrebbe mai fare quello ad un suo figlio per un nemico. Dio l'ha fatto. Come il cuore di Dio. Isaia 55. Questo capitolo, lo leggo pezzi, mostra molto del cuore di Dio. Certamente Dio è pieno di ira contro il peccato, ma Dio ama perdonare. E per questo chiama all'uomo peccatore di ravvedersi e andare per ricevere quel perdono. E noi cerchiamo di riempirci con tutto quello che non soddisfa. Lascia stare quello, vieni a me e vi riempirò. Leggo. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? E i frutti delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio, venite a me, ascoltate, e l'anima vostra vivrà, ed io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Pensate a quello che abbiamo appena letto. Dio implora, invita noi peccatori che non arriviamo mai a soddisfare il cuore. Lasciate, venite a me e vi riempirò. Vi riempirò. E l'anima vostra vivrà. E vi stabilirò con voi un patto eterno. Che cuore. Poi, 4. Ecco. Io l'ho dato come testimone al popolo, come principe e comandante dei popoli, questo Davide che rappresenta Cristo. Ecco, tu chiamerai una nazione che non conosci, una nazione che non ti conosce, accorrerà a te a motivo dell'Eterno, il tuo Dio e del Santo di Israele, perché Egli ti ha glorificato. Questo è Cristo che Dio farà. E poi a noi peccatori Dio dice, guardate il suo cuore, sei... Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, non sarà sempre vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorna all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Qual è il giorno della salvezza? Oggi! Dio è vicino oggi! Non è detto che sarà vicino domani. Non è detto che tu avrai domani. Oggi è il giorno di ravvederti e correre a Dio per la salvezza, cercarlo con tutto il cuore, perché Dio perdona largamente. E poi Dio dice, sembra impossibile, ma versetto 8, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. Essa non tornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero, realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Perché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli prorromperanno in gridi di gioia davanti a voi e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Al posto delle spine, oh quante spine c'erano! Quando camminavamo nel peccato. Al posto delle spine crescerà il cipresso, al posto delle ortiche crescerà il mirto. Sarà per l'Eterno un titolo di gloria, un segno perpetuo che non sarà distrutto. Avete visto qualcosa del cuore di Dio che ama perdonare, perdona largamente, è pieno di compassione, che invita i peccatori di venire a Lui? Questo è il cuore di Dio. E questo perché è così grave non andare a Lui. Dio ci comanda a lasciare il peccato, andare a Lui per ricevere il perdono, per avere la vita eterna con Lui. Isaia 65, leggiamo dei nuovi cieli e la nuova terra. E non siamo qui a valutare tutto, ma quello che voglio notare, questo è scritto a un popolo che aveva peccato tantissimo contro Dio. Questo è scritto ad un popolo che aveva peccato tanto contro Dio, tanto. Israele ha peccato tanto contro Dio. Israele ha messo Baal nel tempio. Hanno sacrificato i loro figli. Hanno peccato terribilmente. Invece Dio porterà a compimento la sua opera nel suo popolo. Incredibile. E Dio dice, versetto Isaia 65, 17, poiché ecco io creo nuovi cieli e nuova terra e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Io gioisco di questo. Non ricorderò mai più di tutti i miei peccati e le mie cadute. Non verranno mai più in mente. Le prove, le difficoltà, le cadute non si ricorderanno più. Perché saremo pieni di gioia. 18. Ma voi gioite e esultate per sempre in ciò che creo. Perché ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Questo è il nuovo Gerusalemme. Saremo lì per mezzo di Cristo, creato per la gioia. Incredibile. Vado avanti, 19. Mi rallegrerò di Gerusalemme e gioierò del mio popolo. In essa non si udrà più alcuna voce di pianto, né voce di grida. Non vi sarà più in essa alcun bimbo che vive solo pochi giorni, né vecchio che non compie i suoi giorni. Poiché il giovane morirà a 100 anni, e il peccatore che non giunge ai 100 anni sarà considerato maledetto. Costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro vi abiti, non pianteranno più perché un altro mangi. Poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi, e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani. E sia vero che simbolico. Dio, incredibile, mi rallegrerò di Gerusalemme e gioierò del mio popolo. Qual è il cuore di Dio? Dio trova gioia nel suo popolo, ma se leggete Isaia, come inizia Isaia? Capitolo 1, come chiama Dio il suo popolo? Prostituta, Sodoma, la città simbolica della città più malvagia del mondo, il popolo di Dio viene chiamato quello da Dio. E qui dice, mi rallegrerò di Gerusalemme e gioierò del mio popolo. Questa è l'opera di Dio. Questa è l'opera di Dio. Versetti 23 e 24. Non faticheranno in vano, né daranno la luce ai figli per una improvvisa distruzione, perché saranno la progenie dei benedetti dall'Eterno e i loro discendenti con essi. E avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Saranno ancora parlando ed io li esaudirò. Qui parla di Dio che è così attento che non finiranno a pregare che Dio avrà già provveduto. Cosa ha in serbo Dio per noi che non meritiamo nulla di buono? Questo non è perché sono bravi buoni. Questo è il cuore di Dio. E poi conclude 25, il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue e il serpente si nutrirà di polvere. Non faranno più alcun danno né distruzioni su tutto il mio santo monte, dice l'Eterno. Chi si ravvede e si aggrappa a Cristo per il perdono non camminerà perfettamente. Se dipendesse da quella persona sarebbe persa. Ma non dipende da quella persona, dipende dal sacrificio di Cristo e sarà salvata e dimorerà con Dio. Un libro che vediamo un pezzo, ma se vuoi conoscere il cuore di Dio è da leggere tutto, Osea. Osea. Dio comanda a Osea di simbolizzare Dio, di prendere una donna prostituta e la compra per averla come moglie, per salvarla dalla vita di peccato. E lui la prende, ubbidisce, fa un figlio, poi la donna lo lascia e torna. dopo la grazia di essere stato comprato dal peccato, torna nella prostituzione. E cosa fa Dio? Allora va, no, vai a riprenderla. Perché Dio vuole mostrare il suo cuore. Non al punto che dico, allora posso peccare. No, col cuore no. Però mostra il cuore di Dio. E io voglio leggere capitolo 11 di Osea. Parla qui del popolo di Israele, il popolo di Dio. Noi siamo il popolo di Dio. Ci sono tantissimi paralleli. Il cuore di Dio per loro è il cuore di Dio per noi. Leggo, questo è Dio che parla. Quando Israele era fanciullo, io l'amai e dall'Egitto chiamai mio figlio. Ma più i profeti li hanno chiamati, più si sono allontanati da loro. Hanno sacrificato ai Baal, hanno bruciato incenso alle immagini scolpite. Io stesso insegnai Refraim a camminare, sostenendolo per le braccia, ma essi non compresero che io li guarivo. Io li attiravo con corde umane, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dal loro collo e porgevo loro da mangiare. Israele non ritornerà nel paese di Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. La spada si abbatterà sulle sue città, consumerà le sue sbarre e le divorerà per i loro malvagi disegni. Il mio popolo tende ad allontanarsi da me, malgrado invoco un altissimo, nessuno di essi lo esalta. E poi il cuore di Dio. Come potrei abbandonarti, o Efraim, o lasciarti in balia di altri, o Israele? Come potrei renderti come Adma, o ridurti come Zeboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, le mie compassioni si infiammano tutte. Non darò sfogo alla mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo, il Santo in mezzo a te, e non verrò con ira. Essi seguiranno l'Eterno, che ruggerà come il leone. Quando ruggerà, i suoi figli accorreranno tremanti dall'ovest. Accorreranno tremanti come gli uccelli dall'Egitto e come i colombi dal paese di Assiria. Ed io li farò abitare nelle loro case, dice l'Eterno. Efraim mi circonda di menzogne e la casa di Israele di inganno. Ma Giuda signoreggia ancora con Dio ed è fedele con i santi. La salvezza è per merito. In questo brano è chiaro, la salvezza perché siamo bravi, perché camminiamo bene. E io leggo questo e dico, Signore, impossibile, come riesci a salvare? Aspetta un attimo, non un popolo così, come riesci a salvare me? Nessuno qui conosce il mio cuore, ma Dio sì. Nessuno conosce il tuo cuore, ma Dio sì. Ma conoscendo il tuo cuore, ha mandato Gesù Cristo alla croce e dovrebbe punirti per sempre. Invece, abbiamo appena letto la loro ribellione come popolo di Dio. Eppure Dio dice, non verrò con ira, perché sono Dio, non un uomo. Il mio cuore si commuove dentro di me. Prego che possiamo conoscere di più il cuore di Dio. A volte pensiamo a Dio come un duro padrone. E al giudizio Dio sarà duro. Ma Dio è un padre tenero che ama i suoi figli. E Dio non richiede a noi grandi cose come se solo i più bravi arrivano. No, i più bravi non arrivano. Arriva chi è umile e si aggrappa a Cristo. Questo è incredibile. Non sono i bravi credenti che arrivano. Sono quelli disperati che si aggrappano a Cristo. Perché dico, non ce la faccio. Guardo il mio cuore. Ecco, tu sei idoneo. Tu sei idoneo. Dio salva chi sa che il cuore non meriterebbe mai la salvezza e quindi si aggrappa solo a Gesù Cristo. Michea, capitolo 6, leggo 6 ad 8, e l'autore chiede: che cosa Dio richiede da noi? Cosa devo fare? Cosa devo fare per pagare tutti i miei peccati? No, tu non puoi fare. Cristo ha pagato. Allora, l'autore sta in quella mentalità e poi spiega quello che Dio richiede. Michea 6, 6 ad 8. Con che cosa verrò davanti all'Eterno e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò davanti a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà l'Eterno migliaia di montoni o miriadi di rivi di olio? Darò il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il peccato della mia anima? O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene? E che altro richiede da te l'Eterno se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio? Non sono grandi sacrifici che potrebbero mai rendere uno accettevole a Dio. E umilmente riconoscere il nostro bisogno di Cristo e di accogliere quel perdono che ci porta a praticare la giustizia, perché sono aggrappato a Cristo. Ci porta ad amare la clemenza, perché vedo quanto grande è il mio perdono e la misericordia che Dio ha avuto per me e ha per me, e per forza amo la clemenza che ricevo e amo dare la clemenza. E perciò, vedendo quanto merito la condanna, ma sono perdonato, cammino umilmente con mio Dio. Questo è quello che Dio richiede. Non che, oh, tu devi fare grandi cose e forse Dio ti salverà. No, non potresti mai fare grandi cose abbastanza grandi. Dio richiede quel cuore umile che si aggrappa al perdono in Gesù Cristo. Andando al capitolo 7, un altro brano da 18 a 20 che parla del cuore di Dio e quanto ama perdonare. Seguitemente leggo Michea 7, 18 a 20. Quale Dio è come te, che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità? Egli non conserva per sempre la sua ira, perché prende piacere nell'usare misericordia. Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe e la tua misericordia ad Abramo, come hai giurato ai nostri padri, fin dai tempi antichi. Io prego che possiamo comprendere qualcosa del cuore di Dio. La salvezza vuol dire non trattarci giustamente. La salvezza vuol dire che Dio non ci tratta giustamente, non chiedere mai per giustizia. Saresti mandato all'inferno subito. Chiedi misericordia e perdono e compassione che Dio ama dare. Questo è il cuore di Dio. Se io vedo Dio così, mi dà pace e gioia. Se io non vedo Dio così, se non vedo il cuore di Dio, cambia il cuore di Dio? Pensate. Se non vedo il cuore di Dio, se lo immagino cattivo e duro e lontano da me, cambia il cuore di Dio? Cambia quanto è vicino a me? Grazie a Dio, no. Ci sarebbero tanti altri brani. Voglio concludere con uno che conosciamo ed è in Sofonia, capitolo 3, dal versetto 12. Ci sarebbero tanti altri brani anche nel Nuovo Testamento, ma stiamo cercando di solo capire il cuore di Dio. E quindi in Sofonia 3 troviamo che Dio parla descrivendo quello che farà del suo popolo Israele. E noi siamo il popolo di Dio oggi. Israele aveva peccato tanto contro Dio. Israele aveva peccato tanto, abbiamo letto altrove, che avevano sacrificato, messo alla morte i loro figli. Avevano fatto incenso e sacrifici al Baal. Avevano peccato tanto. Cosa farà Dio? Sofonia 3:12. Farò rimanere in mezzo a te un popolo umile e povero che confiderà nel nome dell'Eterno. Il residuo di Israele non commetterà iniquità e non darà più menzogne, né si troverà nella loro bocca lingua ingannatrice, poiché essi pascoleranno e si coricheranno e nessuno li spaventerà. Dio prenderà un popolo che pecca tanto e opererà per purificarli. Dio ci santifica. Questo è quello che Dio fa. Nessuno arriverebbe mai a camminare in santità per il proprio merito e le proprie forze. È Dio che opera in noi. E poi 14. Manda gridi di gioia, o figli di Sion, manda gridi di allegrezza, o Israele, rallegrati e risulta di tutto cuore, o figli di Gerusalemme. L'Eterno ha revocato i tuoi giudizi, ha cacciato via il tuo nemico. Ha preso il tuo peccato, che era il tuo nemico, e ha cancellato il suo giudizio contro di te, perché l'ha già pagato in Cristo. Ha cacciato via il tuo nemico. Che cuore! E poi, il re di Israele, l'Eterno, è in mezzo a te. Tu non vedrai più alcun male. In quel giorno si darà a Gerusalemme: non temere, o Zion, le tue mani non si indeboliscono. L'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te. Egli è il potente che salva. Guardiamo noi stessi, alle nostre debolezze, alle nostre cadute, ai nostri cuori duri, o guardiamo Dio? Dio è in mezzo a noi. Dio è con noi. Non ci lascerà, non ci abbandonerà. Oh, che possiamo comprendere l'immensità di questa realtà. Vado avanti. Egli esulterà di gioia per te. Nel suo amore starà in silenzio. Si rallegrerà per te con grida di gioia. Io prego che lo Spirito Santo possa operare in noi per farci afferrare qualcosa di quello che abbiamo appena letto. È troppo grande da comprendere tutto. Dio esulta per noi. Scusate, Israele di cui Sofonia parlava era pieno di peccato. Non era un popolo messo bene. Eppure Dio esulterà di gioia per te. Questo è il cuore di Dio, che sa quello che Lui sta facendo, non che noi stiamo facendo, no. E poi dice che Dio nel suo amore sta in silenzio, e questo dà quel senso di una mamma, un padre, nasce un figlio e la tiene in braccio ed è così commosso che non può parlare. Sta in silenzio, commosso, non ha parole, sta in silenzio, pieno di amore. E dice, nel suo amore starà in silenzio. E poi dice una cosa che è difficile comprendere, ma dice, si rallegrerà per te con grida di gioia. Dio griderà. Dio griderà di gioia per noi. Questo è il cuore di Dio. Questo è il cuore di Dio. Mi fermo. Questo è come si chiama? Innestare la pompa? Io prego che leggendo, cominceremo a vedere sempre più del cuore di Dio. Perché la nostra fede, la salvezza è per fede, i giusti vivranno per fede. La nostra fede dipende da quanto vediamo di Dio. Quindi dove stai guardando? Dove stai guardando? A te stesso o a Dio? Ti assicuro, se guardi a te stesso, sarà un disastro. Cosa vuol dire? Che Dio ti lascerà? Anche se guardi a te stesso? No. Dio non abbandona le sue pecore. Ha pagato troppo. Ha pagato troppo. Dio completerà la sua opera in ogni persona che ha salvato. Se non hai Cristo, oggi, non domani, non abbiamo domani, oggi è il giorno della salvezza. E se hai Cristo e ti dice, sì, ma tu non conosci il mio cuore, hai ragione. Tu non conosci il tuo cuore, è peggio di quello che pensi. Ma tu non conosci il cuore di Dio. Tu non conosci il cuore di Dio. Come potrebbe Dio percuotere il figlio che ama e farlo soffrire? Come potrebbe piacque all'Eterno percuoterlo? Questo è il cuore di Dio per coloro che Dio salva. O che Dio ci aiuti a vedere più del cuore di Dio. Non siamo buoni e bravi. E Dio lo sa completamente. Ma Dio ama salvare. O che Dio ci aiuti a vedere il suo cuore. Padre, quanto facilmente guardiamo noi stessi, che o ci fa, quando abbiamo un concetto falso di noi stessi, ci fa cadere nell'orgoglio, o quando abbiamo un concetto più reale di noi stessi, ci fa cadere nella disperazione. E la chiave è di non guardare noi stessi, guardare a te. E ti prego che possiamo tutti vedere più del tuo cuore. Non c'è nessun uomo con un cuore come il tuo. E a volte guardiamo noi stessi e consideriamo come siamo noi e consideriamo che noi non avremo mai pietà di uno come noi. E quello sarebbe il nostro metro, ma tu non hai il tuo metro. E come i cieli sono più alti della terra, così i tuoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. I tuoi giudizi più alti dei nostri. Tu non sei come noi, tu sei Dio. E oggi abbiamo visto alcuni brani che parlano del tuo cuore, della tua compassione, della tua misericordia. Aprici gli occhi a vedere più di te, ti prego. Aiutaci ad aiutarci a vicenda a vedere più di te. Ti prego. Grazie per il tuo amore che non possiamo neanche comprendere. Grazie per questo amore che hai per noi in Gesù Cristo. Glorificati facendoci vedere più di te. Ti prego nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.